dal palinsesto della radio leviamo i somari, diamo più voce a due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni.
Eccoci, non è il momento ancora nel palinsesto, caro Pietro Lacorte, quindi restiamo composti, perché buongiorno da Mauro Meazza, da me, e oggi da solo in conduzione a due di denari, perché a Debora toccava un meritatissimo, uno strameritato giorno di vacanza. Non una vita, molto meno, un solo un giorno. Domani ritorniamo, tra l'altro domani, ne approfitto per ricordarvelo, domani Debora ed io condurremo anche questa tavola rotonda digitale dedicata al rapporto tra risparmiatori e professionisti del risparmio, consulenti finanziari. È un momento delicato perché la volatilità delle borse, dei mercati su cui vi stiamo aggiornando davvero ora dopo ora in questi giorni sta procurando più di una preoccupazione a noi risparmiatori. Allora domani un confronto importante dalle 15 alle 17, potete seguirlo gratuitamente, dovete solo registrarvi, vi chiediamo solo di registrarvi sul sito di Radio 24, radio24.it, andate nella sezione eventi, è la Digital Round Table, questa tavola rotonda digitale che condurremo domani. Accidenti, ho sbagliato il lancio, perdonate. Allora, perché con Marco Lombardo abbiamo selezionato la vita in vacanza? Perché Bill Gates ha fatto una profezia che ci pareva acconcia, adatta per il mercoledì. Sapete che mercoledì ci piace parlare di lavoro. Oggi parleremo di lavoro e di pensioni, perché in edicola con il Sole 24 Ore oggi il secondo fascicolo, la seconda uscita di queste guide dell'esperto risponde, ed è dedicata alle pensioni. Novità delle pensioni, che cosa è cambiato pochissimo quest'anno, ma è sempre bene un ripasso delle regole, cosa potrebbe cambiare, lo riferiamo anche oggi sul Sole 24 Ore. L'aumento della speranza di vita potrebbe comportare un allungamento delle finestre di altri tre, delle età di altri tre mesi, non delle finestre ma dell'età. Ecco, questo invece era giusto, grazie a Pietro Lacorte in regia. Allora, per cominciare questa puntata dedicata a pensioni e lavoro, parleremo in particolare di lavoro all'estero, perché sempre più spesso molti si recano all'estero, magari per brevi periodi, magari per periodi più lunghi, e poi devono però, arrivati a un certo punto della loro vita lavorativa, ragionare anche sulla possibilità di avere una pensione. Come possono fare? È uno dei temi che viene affrontato in questa guida che trovate oggi in edicola con il Sole 24 Ore, e ne parleremo con Antonello Orlando nella seconda parte della nostra trasmissione dopo l'aggiornamento dai mercati finanziari. E la notizia leggera che abbiamo scelto è questa profezia di Bill Gates. Bill Gates, il papà di Microsoft, quindi persona assolutamente informata dei fatti e delle evoluzioni tecnologiche, qualche giorno fa in un'intervista al Tonight Show ha detto che in meno di un decennio l'umanità potrà lavorare appena due giorni alla settimana. Vedo che Pietro Lacorte è perplesso, non credo che la cosa ti riguardi, Pietro, ma sarà per l'intelligenza artificiale. Temo che dovrà esserci sempre un regista dall'altra parte del vetro, e spero sempre un assistente ad aiutare chi deve andare in onda, anzi determinato per chi deve andare in onda. Però Gates dice: le professioni sanitarie e quelle legate all'insegnamento saranno quelle che si trasformeranno più velocemente, l'intelligenza artificiale diventerà gratuita, diventerà comune, quindi avremo un futuro di ottimi consulti medici, ottima formazione generata dall'intelligenza artificiale, insomma ottimismo a tutto spiano da parte di Bill Gates, che sta anche promuovendo appunto questo suo nuovo libro autobiografico Source Code, codice sorgente, e ha anche sottolineato il grande potenziale dell'intelligenza artificiale nella lotta contro malattie che cerchiamo di combattere oramai da decenni, l'Alzheimer ad esempio, ma anche la malaria o l'HIV. E anche Jamie Dimon, cioè il CEO di JP Morgan, aveva sottolineato che secondo lui l'intelligenza artificiale dovrebbe rendere il lavoro meno prioritario. Lui aveva parlato di una settimana lavorativa di 3 giorni e mezzo. Allora, se volete porre domande, questioni relative al lavoro all'estero e alle pensioni all'estero o da ricostruire con periodi di lavoro all'estero, i numeri sono quelli abituali. 800 24 00 24 è il numero verde, 349 238 66 è il numero invece per i vostri messaggi WhatsApp, messaggi scritti, messaggi vocali, anche messaggi SMS. Se poi volete dirci se condividete queste profezie che prefigurano un futuro di ozio per tutta l'umanità, 2 giorni di lavoro alla settimana, 3 giorni e mezzo secondo la profezia di Dimon, scrivetecelo. Io mi permetto un ricordo personale: nel secolo scorso, cominciando a fare questo lavoro, e mi capitò di sentire diversi esperti che prefiguravano un futuro di ozio grazie, allora si diceva, alla cibernetica, qualche volta si diceva informatica, ma insomma eravamo un po' agli albori. E devo sommessamente dire, ma sicuramente Bill Gates ne sa molto più di me, che così però rispetto a quella profezia là non è stato, anzi secondo me il lavoro è pure aumentato, però vedremo, magari invece l'intelligenza artificiale sarà la svolta. Noi intanto, a proposito di svolte, svoltiamo pagina, andiamo al giornale radio del risparmio.
Cordue dei denari, famo esordi magari.
L'esternazione di Bill Gates scuoto un po' la testa, considerando come stanno andando ultimamente le cose, come si stanno mettendo le cose, ragazzi miei, mi faccio un'altra domanda: ma tra un decennio ci sarà l'umanità? Perché se andiamo avanti così, qui tra un po' succede il finimondo.
Beh, insomma, no, speriamo che al massimo si sia sbagliato con la profezia. Lavoreremo, va bene anche lavorare 4 giorni a settimana, non è che va bene, qualcuno in realtà lo sta sperimentando, sapete che ci sono dei contratti a proposito di lavoro, contratti di settore, contratti aziendali che stanno studiando appunto questa riduzione o concentrazione delle presenze di lavoro. E poi insomma tutto si collega anche con lo smart working, abbiamo anche una segnalazione da darvi a proposito di smart working, allora la diamo subito, perché secondo diversi sondaggi la generazione Z, quindi stiamo parlando dei giovani che sono nati tra il 97 e il 2012 e quindi sostanzialmente entrano ora nel mercato del lavoro, stanno per entrare dopo aver completato un lungo percorso di formazione, ebbene lo smart working è requisito di base sì nella valutazione di un'offerta di lavoro, tuttavia presentarsi in ufficio è fondamentale per imparare. E questo è un sondaggio che è un articolo che Sara Tirrito, collega del Corriere della Sera, ha scritto per il supplemento dell'Economia, e nel quale ha riunito una serie di sondaggi, perché secondo alcuni sondaggi statunitensi il 91% degli intervistati vuole maggiori occasioni per interagire con i colleghi, il 69% si sente isolato dall'uso dominante della tecnologia e comunque più della metà della generazione Z, degli rispondenti appartenenti alla generazione Z, quindi ripeto ultimissimi anni del secolo scorso, primi 12 anni di questo, ecco, il 57% di questi preferisce il lavoro in presenza, anche se nessuno rinuncerebbe allo smart working. Verrebbe da dire smart working sì, ma con più di un granello di sale, con più di una moderazione, insomma, per mantenere quel rapporto visivo, fisico, che consente, insomma, grazie al rapporto in presenza, di apprendere. Questo è il motivo che è stato dato in questi sondaggi. Poi naturalmente la collega richiama anche il fatto che Amazon, JP Morgan, grandi aziende negli Stati Uniti stanno richiamando i dipendenti a tornare in ufficio a tempo pieno, però però questa scelta di non più smart working non sembra prevalente, non sembra predominante. Il bilanciamento tra le due cose invece pare quello che più ha successo. Allora, un dato sugli affitti. Gli affitti crescono come domanda, ma si riducono come offerta e di conseguenza i prezzi, ahimè, sono destinati a salire per la più banale delle leggi che conosciamo. Quindi aumentano le richieste, diminuiscono gli affitti a disposizione, fatalmente il valore del canone cresce. È un dato che ricaviamo dall'Osservatorio Affitti 2024 condotto da Nomisma per conto di CRIF in collaborazione con Confabitare. Il costo degli affitti nel 2024 è aumentato tra il 3 e il 4%, picchi del 5,2% a Bologna, 3,2% a Milano. E la causa principale, appunto, è la scarsità degli immobili in affitto che spinge i canoni verso l'alto. Ora, il fatto è che risultano, e lo dice sempre lo stesso rapporto, 4 milioni e mezzo di unità abitative inutilizzate nel nostro paese. 80.000 sono quelle inutilizzate a Milano, 18.000 sono quelle inutilizzate a Bologna, tanto per dare due valori. Ma il 30% dei proprietari non intende affittare casa perché sono preoccupati dai rischi di morosità, dai possibili danni, quindi richiedono garanzie come depositi cauzionali, fideiussioni bancarie. Insomma, la difficoltà di trovare degli inquilini affidabili, questo è il riassunto che la ricerca di CRIF e di Nomisma ci segnala, questa difficoltà aumenta la tensione del mercato. Eppure, sempre pronto secondo questa ricerca, per il 35% di chi vuole stare in affitto, quell'affitto è una soluzione stabile, cioè non intendono poi allontanarsi, ma di fatto tengono a casa come se ne fossero proprietari. Questo per il 35%. Noi, al proposito di lavoro, vi ricordiamo che nella puntata del 26 marzo abbiamo chiacchierato con Ornella Lacqua, consulente del lavoro, esperta del Sole 24 Ore, del nuovo bonus che la legge di bilancio ha introdotto per favorire la mobilità dei lavoratori neoassunti, cioè la disponibilità per il datore di lavoro di incentivare lo spostamento con un bonus. Ne abbiamo parlato il 26 marzo, trovate la puntata sul sito di Radio 24 nella sezione del nostro programma Due di Denari oppure sulle maggiori piattaforme. Un'altra cosa importante da tenere presente sul lavoro è cosa scriviamo sui social. Ieri, con il Sole 24 Ore, il fascicolo dedicato alla raccolta di quesiti che tutte le settimane viene pubblicata, quella dell'Esperto Risponde, e aveva segnalato questo lavoro dell'avvocata Marisa Marraffino, che ha condotto una ricerca sulle varie indicazioni di giurisprudenza a proposito di usi dei social da parte dei dipendenti. La sostanza, a voler riassumere proprio brutalmente, è: se il dipendente sui social mina la reputazione dell'azienda, rischia il licenziamento. E sostanzialmente più di un caso di licenziamento è arrivato in tribunale ed è stato confermato. Pesa, spiega l'avvocato Marraffino, la dimensione pubblica dei contenuti che vengono condivisi, anche se sono ironici e goliardici, possono comunque compromettere l'immagine del datore di lavoro e quindi da questo tipo di motivazione possono discendere sanzioni estreme come appunto il licenziamento. A qualche antologia dal caso poi potete ritrovare naturalmente sul sito del Sole 24 Ore, se avete il fascicolo diffuso ieri con il Sole 24 Ore, o nella sezione Esperto Risponde, sempre del sito del Sole 24 Ore, i vari casi che sono segnalati dall'avvocata Marraffino. A Roma una commessa è stata licenziata, aveva pubblicato su TikTok dei video durante la pausa pranzo, si lamentava del fatto che fosse soltanto giovedì, aveva corredato con emoticon, con faccina buffa, occhi sbilenchi e così via. È stato ritenuto lesivo della dignità dell'immagine del datore di lavoro. A Messina un lavoratore è stato licenziato perché ha pubblicato su Facebook un video in cui dichiarava di aver ricevuto minacce dal datore di lavoro e sosteneva con like, con cuoricini, per citare una canzone ora molto in voga, i commenti offensivi altrui. Sostanzialmente quello che si ricava dalla raccolta, dalla rassegna giurisprudenziale, è che l'esercizio del diritto di critica delle decisioni aziendali è sì garantito, ma ha dei limiti invalicabili nella correttezza formale dei post condivisi. Quindi tutto ciò che, come ho detto, possa risultare lesivo della reputazione del datore può arrivare a costituire giusta causa di licenziamento. So che abbiamo dei messaggi WhatsApp, allora se vogliamo ascoltarne qualcuno.
Sono un attimino perplessa, non ho capito bene, ma lavoreremo 2 giorni alla settimana, 2 ore alla settimana, non ho capito, farà tutto l'intelligenza artificiale, e, ma poi verremo pagati per queste 2 ore o 2 giorni, non ci sto capendo più un cavolo, tutti matti siamo.
Sarà da sostituire il potremmo lavorare 2 giorni con il dovremo lavorare 2 giorni, perché non ci sarà più lavoro.
Buongiorno, lo disse anche Prodi nel 99, lavoreremo un giorno di meno entrando in Europa con lo stesso stipendio. Gli stipendi sono rimasti lo stesso, i giorni sono aumentati.
Ma sapete che c'è, io di profezie su quanto lavoreremo, e soprattutto, come giustamente mi fanno notare gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma quanto sarà il compenso, la retribuzione? Perché se lavoreremo di meno perché farà tutto l'intelligenza artificiale, ma se sarà un mondo tutto da esplorare, diciamo. Intanto, se vogliamo invece portarci verso il tema della giornata e, come dire, andare anche alle dolenti note dei mercati che continuano a fare i capricci, a fare le bizze, possiamo chiudere con questa segnalazione che traiamo dalla corrispondenza del nostro collega Marco Valsania sul Sole 24 Ore, sul Sole 24 Ore di oggi. Allora, tra le varie questioni che derivano dal braccio di ferro, per dir così, sui dazi avviato dal neo amministrazione statunitense e che sta coinvolgendo tutto il mondo, vediamo con approcci diversi, la Cina che vuole reagire, altri paesi che cercano un accordo, l'Unione Europea che dice abbiamo il bazooka sul tavolo ma ancora non lo abbiamo attivato. Insomma, in tutto questo c'è un problema: i fondi pensione, perché la volatilità estrema dei mercati mette in difficoltà i fondi pensione americani, specialmente 15 miliardi di dollari. Questo, riferisce Valsania, è quanto ha perso uno dei più grandi fondi pensione americani, perso perché per appunto queste decisioni di Donald Trump, questo approccio muscolare di Donald Trump con i dazi. E quindi il California Public Employees Retirement System, che ha il 40% delle sue risorse investito in azioni, ha visto i suoi asset calare da 531 miliardi a 516 nel giro di pochi giorni. Quindi i 2 milioni di aderenti a questo fondo pensione, dipendenti pubblici della California, si sono ritrovati in una situazione in questo momento abbastanza fastidiosa, ed è uno dei motivi per cui, lo avete letto sui giornali, lo avete sentito nei giornali radio, nei nostri servizi, ci sono delle perplessità anche lato statunitense per questo approccio così dirompente che è stato adottato da Trump e dai suoi collaboratori. Tanto che persino in Alabama, che è uno stato storicamente legato ai repubblicani, i vertici del Retirement System, quindi altro fondo, hanno parlato esplicitamente di vaste ramificazioni delle scosse sui mercati, con effetti per i 400.000 lavoratori e per i relativi familiari che sono coperti, che sono iscritti a questo fondo. Tra l'altro, un americano su 5 oltre 50 anni non ha risparmi pensionistici e il 61% teme comunque di non averne a sufficienza per la vecchiaia, riferisce sempre Marco Valsania. Quindi diciamo che questi scossoni dei mercati finanziari, specialmente per il mercato statunitense, mettono in difficoltà i gestori dei fondi pensione. Noi della volatilità del rapporto con i consulenti finanziari parleremo anche domani nella nostra Digital Roundtable, che già vi ricordavo, dalle 15 alle 17. Potete iscrivervi al sito di Radio 24, sezione eventi, la Digital Roundtable dedicata proprio al rapporto tra risparmiatori e operatori finanziari. E allora sentiamo a questo punto come stanno andando questa mattina i mercati finanziari.
Quando Deborah non c'è, Meazza lavora per tre.
Due di denari.
Io farei lavorare e pensare di meno Bill Gates.
Parliamo di lavoro.
Sì, è vero, l'affitto non si trova. Io sto cercando da diversi mesi, a Bologna è introvabile. E poi i prezzi sono alti, 700, 900, ecco.
Vorrei chiedere a Bill Gates come si comporteranno i medici e gli infermieri, come faranno a lavorare 2-3 giorni la settimana. Non ci si ammala, ci si ammala soltanto in quei giorni. L'intelligenza artificiale a cambiare il pannolone agli anziani mi sembra un'assurdità, e che mette anche nei giovani, nella testa dei giovani, di fare solo lavori che impegnano poco.
Ma io credo che con l'intelligenza artificiale non si lavorerà la metà del tempo, si lavorerà la metà delle persone attualmente impiegate, e questo non è un bel segnale di sicuro. Ce la stanno solo raccontando bene.
Il detto che una volta andava bene, e insomma, secondo me può anche essere utile se non portato agli estremi. Il lavoro nobilita.
Vedo che anche molti ascoltatori e ascoltatrici sono perplesse quanto me. Non so se è perplesso anche il nostro esperto Antonello Orlando, il dottor Antonello Orlando. Buongiorno, benvenuto, bentornato.
Buongiorno, bentrovato.
Allora, ti devo aggiornare perché tutti questi messaggi? Perché Bill Gates in una intervista televisiva ha detto: ma noi, guarda, in meno di un decennio tutta l'umanità potrà lavorare 2 giorni dalla settimana, perché l'intelligenza artificiale ci libererà, insomma, dalla necessità di lavorare così a lungo. E devo dire che gli ascoltatori, ma pure il conduttore, sono rimasti un po' perplessi. Chissà, lui sicuramente di queste cose di intelligenza artificiale, di informatica, di computer, di digitale ne sa tanto 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 più di me, quindi certamente sa quello che dice. Non so se tu lo condividi, ma non è questa la domanda che ti vogliamo rivolgere, Antonello.
Ok.
Allora, invece ti abbiamo convocato perché oggi è in edicola con il Sole 24 Ore questa seconda guida dell'Esperto Risponde. Parliamo di pensioni e tu in particolare ti sei occupato di lavoro all'estero, pensione all'estero, pensione con periodi di lavoro all'estero. Innanzitutto vogliamo dire, è cambiato qualcosa con il 2025 o stiamo viaggiando con regole che più o meno erano stabilizzate? Quindi se qualcuno si era informato già in precedenza potrà trovare conferma nel tuo articolo.
In realtà sì, troverà delle conferme, perché obiettivamente non ci sono state normative particolarmente innovative per quello che concerne il lavoro all'estero. Ovviamente mi riferisco alle ricadute, come tu anticipavi, previdenziali e pensionistiche. Certo, forse quello che si sta assestando sempre di più è il nuovo statuto, tra virgolette, dei lavoratori brexitati, tra virgolette, cioè quelli che appunto lavorano nel Regno Unito, perché sappiamo che Brexit ha avuto impatti anche da quel punto di vista, ma per fortuna, come un po' viene anche accennato nel contenuto di oggi, le regole sono abbastanza analoghe alla Unione Europea, quindi ecco, tutto sommato non ci sono state differenze traumatiche, giusto qualcosa rispetto alle possibilità di lavorare all'estero per loro e mantenere, se sono distaccati, quindi inviati magari da una società italiana, la contribuzione a INPS. Quindi qualcosina è cambiata sulla totale durata di questi periodi, però in linea generale i funzionamento di come si versano i contributi all'estero e poi come si prende una pensione, ricollezionando un po' quasi alla Indiana Jones i contributi perduti in tutti i vari stati, ecco, questo è un funzionamento di base che è rimasto identico. Ogni tanto le novità sono quando si aggiunge un nuovo paese che sigla una convenzione, quindi un paese extra UE che si aggiunge al novero di quei paesi che dialogano con l'Italia per quello che concerne la ricollezione proprio di quei contributi che dicevamo prima, ecco che a quel punto noi abbiamo una possibilità nuova. Per esempio il Giappone pochi mesi fa ha siglato una nuova convenzione e quindi è entrato nel novero di quei paesi con cui, quando mando all'estero il lavoratore, posso proseguire la contribuzione nel paese di origine, che è un grande comfort perché mantiene, diciamo in gergo, unitaria la posizione. Ma poi su questo, insomma, nell'articolo, nei contributi di oggi, si troverà ampia dissertazione.
Ampia trattazione, come sempre, esatto. Molto puntuale, a tua firma e a firma appunto dei nostri esperti del Sole 24 Ore e di Radio 24. Ecco, allora, già hai precisato com'è il funzionamento. Si può lavorare all'estero, in alcuni casi lavorare all'estero e mantenere comunque contributi versati in Italia. In altri casi invece però questo non è possibile, mi pare. E quindi poi magari se si rientra in Italia c'è la necessità di capire, fare come quello che dicevi tu, alla ricerca del contributo sperduto più che perduto, smarrito, ecco, verrebbe esatto. Da dire. Prego.
Sì, è proprio così. Allora, la maggior parte, sicuramente tutti i paesi europei, perché sappiamo che c'è una libera circolazione che passa anche dalla libertà di versare i contributi da dove si proviene, con questo meccanismo che si chiama di distacco previdenziale, per cui io, se dall'Italia ti mando in Francia 2, 3, 4, fino a 5 anni di norma, posso farti proseguire la contribuzione in Italia. Mettiamo che però poi questo periodo si prolunga per necessità di business dell'azienda che mi invia, ecco che a quel punto, passato il periodo previsto dalla convenzione, in Europa sono di solito massimo 5 anni, per il Regno Unito 24 mesi, e lì dicevo questa discrasia per cui da quando è uscito dalla Unione Europea il periodo è più breve. Superato queste colonne d'Ercole, il soggetto viene, si dice in gergo, localizzato nel sistema previdenziale dello Stato in cui lavora, quindi si applica la norma generale della Lex Loci Laboris, cioè dove lavori versi i contributi. Ecco, in quel caso quindi noi abbiamo il nostro ipotetico Mario Rossi, che si è fatto più di 24 mesi nel Regno Unito, che inizia a versare i contributi nel sistema previdenziale inglese. Come farà, quando poi arriverà al sudato traguardo della pensione, a ricollezionarli un po', come ricordavamo, con questa modalità quasi archeologica alla Indiana Jones? Lo farà con un meccanismo gratuito, quindi questa è la prima grande buona notizia, che chiamiamo totalizzazione internazionale, vale a dire un meccanismo attraverso il quale il soggetto somma i contributi accantonati nei vari paesi convenzionati, sicuramente tutta l'Europa o paesi che come l'Inghilterra e la Svizzera, pur non essendo alla lettera Europa, però aderiscono a delle convenzioni comunitarie, e quindi sommando tutti questi contributi può arrivare alla pensione. Un esempio veloce che ci può aiutare a far capire: se il nostro lavoratore fosse a fine carriera e avesse già 40 anni di contributi in Italia e versasse in Francia solo 2 anni e 10 mesi, quindi meno di 3 anni, ecco che, essendo periodi fra di loro cronologicamente non sovrapposti, lui arriverebbe 40 più 2 è 10 a 42 anni 10 mesi, cifra che, come immagini, cito in modo non casuale, perché è quella che fa illuminare il jackpot della pensione anticipata ordinaria, e quindi la potrà chiedere perché somma i due sistemi previdenziali. Unica nota di attenzione: quello che pagherà l'Italia è tarato sui 40 anni, nel nostro esempio, di contribuzione italiana. Quindi i contributi esteri di stati convenzionati, si dice in gergo, valgono al diritto, quindi per maturare un requisito, ma non alla misura. Cioè ognuno, un po' alla romana, paga il suo pezzo, quando, ogni sistema ovviamente intendo, quando poi arrivo alla pensione. Ognuno paga la sua quota relativa ai contributi versati nel singolo sistema, in modo da mantenerne l'equilibrio finanziario.
Di tutti quanti sistemi. Allora, ci dobbiamo fermare per le informazioni sulla viabilità. State già inviando parecchie domande. Qualcuno chiede: non stiamo parlando di frontalieri? No, i frontalieri sono altra questione. Parliamo di periodi di lavoro trascorsi all'estero, come ha precisato appunto adesso il dottor Orlando, periodi che devono essere prolungati, i 24 mesi nel Regno Unito, i 5 anni in uno Stato dell'Unione Europea. E se volete continuate a mandarci messaggi, potete anche intervenire in diretta, 800 24 0024 è come sempre il numero verde per contattarci, 349 238 6666 rimane il numero per i messaggi SMS, per i messaggi WhatsApp. Approfittiamo del dottor Antonello Orlando nella parte della trasmissione che seguirà le informazioni sul traffico.
Meazza, ma quante ne sai?
Due di denari.
Ma per lavorare 3 giorni alla settimana non è questione di intelligenza artificiale, è questione di distribuzione della ricchezza. Finché la ricchezza sarà in mano a pochi come Bill Gates, mega iper miliardari, non esiste che i poveri, la plebe, possa lavorare 3 giorni alla settimana.
Buongiorno, ma si può sapere lo spread a che livello, cioè a livello di quota, di quant'è oggi?
Pronti, a domanda rispondiamo. 128 ricavo dal sito del Sole 24 Ore in questo momento, è in aumento di 7,2 punti. 128, un valore diciamo che ancora è molto lontano dai valori di allarme, però certo si è un po' allargata la forbice questa mattina, risulta un po' allargata. Più preoccupante, visto che parliamo di reddito fisso, quello che sta succedendo invece sui treasury, sui titoli del debito americano, i quali proprio a causa di questa incertezza generata dalla offensiva commerciale del presidente, ecco lì c'è stato un deciso aumento dei rendimenti, perché ovviamente è aumentata l'incertezza e quindi anche il giudizio sull'affidabilità. Non di questo stiamo parlando con Antonello Orlando, consulente del lavoro presso lo studio Nevio Bianchi, esperto del Sole 24 Ore, voce amica. Posso dire voce amica, Antonello, quando parliamo di pensioni?
È un grande piacere. Grazie.
Allora, parliamo di un altro tema che qualche ascoltatore infatti sollevava. Va bene, ma io alla pensione invece ci sono arrivato, se in Italia, se in Italia e all'estero, insomma ce l'ho fatta, vorrei, sono in vista del traguardo, vorrei andarmene all'estero. È una cosa che si legge spesso, si sente dire, però poi forse è un po' più complicata di quanto sembra. Bisogna scegliere accuratamente il paese, non solo per motivi magari di strutture, che ne so, di strutture turistiche, di strutture di accoglienza e così via.
Sì, diciamo questo, quello che sappiamo, perché insomma è Vox Populi e quindi in questo senso anche Vox Dei, è che il pensionato dispone di un reddito che potrebbe massimizzare a livello fiscale andando magari a trasferire, e qui sottolineiamolo, barriamolo e grassettiamolo, la propria residenza fiscale in un altro stato. Questo perché alcuni altri stati hanno peraltro dei sistemi di tassazione particolarmente appetitosi per il reddito dei pensionati. Ma partiamo dalle basi, altrimenti non ci orientiamo. Diciamo che l'articolo 18 dei modelli OCSE, quindi che sono poi utilizzati da tantissimi stati per redigere dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni, prevedono che di norma la pensione venga tassata nello stato di residenza fiscale. Ecco che a questo punto, se io ho un lordo di 100, il netto che prendo in busta paga dall'INPS potrebbe cambiare sonoramente se il prelievo fiscale non è più quello italiano. Con le aliquote che ricordiamo per le pensioni sono sempre tra il 23 e il 43% più addizionali, quindi insomma le stesse aliquote che ci hanno fedelmente accompagnato nella vita lavorativa, ma potrei trasferirmi altrove. Famoso il caso del Portogallo, che aveva una flat tax vertiginosa, poi piano piano anche questa adeguata, e per quindi trasferirmi lì con la mia residenza fiscale, vivere almeno più di 183 giorni l'anno, perché sappiamo che questo è un requisito fondamentale, e quindi sottopormi al regime fiscale del paese dove dove mi trasferisco. Attenzione però a queste strategie, se già parte dei nostri ascoltatori, caro Mauro, hanno la valigia pronta e stanno sognando la saudade, diciamo fra portoghese e brasiliano, perché non è detto che per loro questa regola si applichi, in quanto le medesime convenzioni prevedono alcune eccezioni, primi fra tutti indiziati i pubblici dipendenti, che in altro articolo delle medesime convenzioni di solito prevedono la tassabilità nel paese dove ho esercitato il mio pubblico impiego. Quindi anche se mi trasferisco fiscalmente, purtroppo non ho, dal punto di vista residenziale, alcun beneficio poi sulla mia tassazione. Quindi questo è il vero motivo, così abbiamo svelato l'arcano. Questa transumanza pensionistica deriva da questo.
Però bisogna appunto stare molto attenti a qual è il, sia il prelievo in loco, sia qual è la regola, perché appunto se siete dipendenti pubblici. Ci scrive una ascoltatrice, credo, 10 anni di contributi in Svizzera, 20 in Italia, posizioni liquidate separatamente con due pensioni parziali, con l'IMA, con quanto ci raccontavi prima. Quindi ho i cosiddetti contributi dispersi, che però non vengono poi riunificati dal punto di vista dell'importo, ma generano importi ognuno a carico del sistema pensionistico che ha ricevuto i contributi.
Esatto, nell'esempio, se ho capito bene Mauro, la persona ha 10 anni di contributi in Italia, corretto?
20 in Italia, 10 in Svizzera.
20
però.
In Italia, ecco, però se avesse invertito, facciamo un gioco, ne avesse avuto 10 in Italia e 20 in Svizzera, ecco che in Italia, senza considerare la Svizzera, non avrebbe avuto il diritto a pensione, perché sappiamo che la pensione di vecchiaia chiede 20 anni di contributi, ma grazie al fatto che nella nostra ipotesi poteva avere altri 20 anni in Svizzera, traguardava addirittura con 30, quindi ben più di 20 il requisito, e avrebbe però percepito la pensione in Italia calcolata sui 10 anni INPS. Quindi ecco, è proprio come dici tu, la testimonianza, l'esempio che sia 20-10 o 10-20 è la stessa cosa, che c'è una somma ai fini del diritto di questi contributi, ma come ricordavi e come ci svela la stessa ascoltatrice, in realtà poi ogni sistema pensionistico di fatto liquida il suo assegno con due bonifici separati, e ricordo, già che ci siamo, due domande di pensione separate, perché lungi da noi che con una sola domanda acchiappiamo entrambe le pensioni, ma si fa nel paese di residenza una domanda per la propria pensione nazionale domestica, se così la vogliamo chiamare, e una domanda di pensione internazionale, perché in Europa la domanda di pensione si fa non solo nello stato di residenza per il proprio ente di previdenza di quello stato, penso INPS per un residente in Italia, ma nel caso della nostra ascoltatrice farebbe la domanda in Italia anche per la quota svizzera, con una speciale domanda telematica che può essere anche inviata dai patronati o intermediari attraverso appunto la domanda di pensione internazionale. Così domanda in un unico stato, due domande diverse e due assegni diversi.
Torno, perché me lo sollecita un ascoltatore, ma questo trasferimento, torno sul tema pensionato che ha comunque trovato il modo di mettere insieme i contributi e dice ma io me ne voglio andare all'estero, magari perché ci sono stato, no, quindi mi sono trovato particolarmente bene e quindi voglio godermi la mia pensione all'estero. Questo tipo di passaggio di pensione all'estero però deve poi combinarsi con la reale residenza fiscale. Tu hai parlato di 183 giorni, con la delega fiscale, con la riforma sono anche state modificate queste normative, questi requisiti per certificare che si vive davvero all'estero, non si può fare una sorta di altalena tra il paese e l'Italia, giusto?
Esatto, quello che tu ricordi è la definizione sempre più pressante del centro di interessi vitali, dove sappiamo che poi l'amministrazione finanziaria ha l'autorizzazione a verificare anche dove ho la mia famiglia, dove pago le utenze. Ricordiamo i casi celeberrimi anche di qualche anno fa di cantanti, attori che si tradivano nella residenza fiscale perché nel paese dove effettivamente vivevano, che magari era ancora l'Italia, lasciavano abbonamenti alle palestre piuttosto che utenze energetiche e affitti che poco collimavano con lo storytelling, col racconto in cui io in quel paese non ci vivo più. Quindi sì, ricordiamoci che questo è un principio generale dell'ordinamento fiscale, dove io non posso attraverso una modifica formale eludere per avere un beneficio fiscale, ma qualunque dichiarazione, anche l'iscrizione in un'altra anagrafe di un paese estero, non si sostanzia nei suoi benefici se poi l'amministrazione finanziaria dimostra che tutto ciò è formale. Quindi sicuramente il criterio di più di 183 giorni giorni resta la base, ma 133 giorni, Mauro, veri, cioè veri, non solo sulla carta, e non con la possibilità della mistra,
certo,
esatto,
non
di andare a verificare biglietti di aereo, esatto, esatto, cioè tutte cose che poi in sede di accertamento vengono verificate.
Allora, tutti i particolari, non in cronaca come si direbbe, ma tutti i particolari in edicola, perché in edicola con il Sole 24 Ore oggi c'è questo fascicolo delle pensioni, gli esperti del Sole 24 Ore al servizio degli elettori, e oggi abbiamo avuto proprio come esperto Antonello Orlando, consulente del lavoro nello studio Nevio Bianchi, esperto del Sole 24 Ore. Grazie Antonello, grazie a tutti voi che avete seguito questa puntata.
Grazie a voi.